Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Oggi potremmo intitolare questa trasmissione, se proprio gli volessimo dare un titolo, potremmo intitolarla Alla ricerca dell'umiltà perduta. È un po' la parafrasi, no, di questo romanzo di Proust, Alla ricerca del tempo perduto. Invece noi diciamo Alla ricerca dell'umiltà perduta. Perché, ecco, perché dare questo titolo a questa nostra riflessione di oggi? Perché dobbiamo fare un attimo, cari amici, il punto della situazione. È vero, siamo nel periodo della Quaresima e abbiamo già visto che è nostro dovere, è proprio l'Immacolata che ce lo chiede, di porre particolare accento su certe forme di colloquio con Dio che abbiamo, la preghiera, la penitenza e in qualche modo l'accettazione delle sofferenze che ci possono capitare, soprattutto in questo periodo. Ma al di là diciamo, del periodo liturgico, del tempo forte che stiamo attraversando, questa ricerca dell'umiltà perduta ha un senso più profondo. Facciamo un po' il punto della situazione. Parlando proprio come cristiani, oltre che come devoti e consacrati alla Madonna, che cosa possiamo osservare? Beh, la situazione, non sappiamo quante migliaia di anni perdura, ma da 2000 anni fa c'è stato il soccorso di nostro Signore Gesù Cristo, il Redentore, il quale, come dice bene San Paolo, ci ha messo in grado di partecipare alla gloria di Dio, di partecipare alla sorte dei santi. Ci ha messo in grado. Quindi è una nostra potenzialità. Noi possiamo andare in paradiso a godere la visione beatifica di Dio proprio perché il Redentore ci ha redenti con la corredentrice. Questa è la situazione da 2000 anni in qua, ma chissà da quanti migliaia di anni c'è stato questo evento della creazione dell'uomo, di Adamo ed Eva. Quello che è successo nel paradiso terrestre lo sappiamo benissimo, siamo stati indotti a commettere il primo peccato e poi tutti gli altri, dal nemico di Dio, che è poi anche il peggiore nemico nostro. Diciamo, se vogliamo fare proprio una graduatoria, sta più o meno al terzo posto, però certamente, così come ha agito con efficacia nel giardino dell'Eden, in tal modo agisce anche oggi. Nonostante che nostro Signore Gesù Cristo abbia vinto la lotta contro il male. Attendiamo il ritorno di nostro Signore e prima del ritorno di nostro Signore la vittoria del cuore immacolato di Maria. In altri termini, cari amici, è una situazione di guerra spirituale nella quale spesso noi non ci rendiamo conto. Allora, se riflettiamo che il primo peccato è stato un peccato sicuramente anche e soprattutto di superbia, per cui i nostri progenitori hanno disubbidito al comando di Dio, hanno disubbidito perché volevano, ecco, stoltamente diventare come Dio, quindi si sono bevuti l'inganno del nemico. Ancora oggi ci domandiamo, ma perché l'umanità a distanza di tante migliaia di anni, cioè decine di secoli, Perché l'umanità non è tutta convertita, tutta credente, tutta cristiana, diciamo ancora di più, tutta consacrata al cuore di Immacolato di Maria? Perché questo ancora non avviene? Perché siamo in una guerra, in una condizione in fieri. Passano i millenni, la lotta si farà, si è fatta sempre più difficile e tant'è vero che negli ultimi tempi, vogliamo dire negli ultimi 120 anni, ma anche qualcosa in più, Dio stesso ci è venuto in soccorso perché questa guerra la stiamo perdendo, perché come ha detto anche molto bene Suor Lucia di Fatima, stiamo attraversando in un periodo di scatenamento delle potenze degli inferi. In altri termini, perché più anime di prima si perdono. Molti di noi fanno una brutta fine, molti di noi sarebbe stato meglio che non fossero nati, perché stiamo perdendo sempre di più la guerra spirituale. E allora che cosa ha fatto Dio? Senza porre in dubbio, ci ha affidati alla Madonna. Ci ha affidati a Maria Santissima. Quindi ci ha affidati alla creatura più umile che sia mai esistita. E quindi cominciamo proprio da qui. Perché Dio ci ha affidati alla creatura più umile che sia mai esistita? Perché in noi, fra di noi, si sta moltiplicando sempre di più il peccato di superbia e i peccati in generale. Dio stesso e la Madonna, che è la nostra madre, piangono in modo figurativo, nel senso che Dio chiaramente è nel cielo, ma la Madonna alla Salette, per esempio, i veggenti Massimino e Melania l'hanno vista piangere a dirotto. Ma perché? Perché molti di noi vanno perduti, molti suoi figli vanno perduti. Noi abbiamo avuto la grazia della conversione, che è sempre un qualcosa che poi si guadagna giorno per giorno. Altri invece sono completamente lontani da Dio e devo dire che proprio a causa di tutte le distrazioni che abbiamo, dovute al modo di vivere contemporaneo, ai media, a come è strutturata la nostra stessa società moderna, tutto facciamo fuorché ritornare a Dio, fuorché ritornare a credere in Dio e a ubbidire ai comandamenti. Allora, il Signore ci ha affidato alla creatura più umile che esista. Cominciamo a dimostrare che la Madonna è la creatura più umile che esista e quindi l'unica che ci può trarre veramente da questo vortice di superbia, di alterigia, di supponenza, di ateismo, di materialismo, eccetera, 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 le cose che abbiamo sempre detto. Voglio ricordare rapidissimamente qui con voi quali sono le glorie che adornano la Madonna. Stilando un piccolo riassunto, potremmo dire 10 glorie, anche se noi abbiamo la corona delle 7 glorie di Maria, ma ampliamole un attimo, arriviamo a 10. Quali sono queste glorie di Maria? E perché lei è la creatura più umile che sia mai esistita dopo nostro Signore Gesù Cristo? Cominciamo col dire che la Madonna è la figlia prediletta, l'ancella di Dio Padre Onnipotente, no? Quindi questo lo sappiamo perché fin dal libro della Genesi sta scritto, Mosè lo ha riportato in questo libro della Genesi, che Dio ha stabilito per lei una missione incredibile, che è quella di vincere il male, di schiacciare la testa al serpente. E la donna del Genesi non è Eva, che ha perduto contro il serpente, ma la vittoriosa, cioè l'Immacolata, l'anti-Eva. Dunque, parte dall'inizio, come figlia prediletta, come ancella, come funzionale assoluto della volontà di Dio di redimere l'umanità. Punto numero due. Dio l'ha pensata e l'ha creata come l'Immacolata Concezione, piena di grazia. Rimettiamo tutte e due in questo titolo, Immacolata Concezione, piena di grazia, cioè una creatura specialissima, non soggetta mai al peccato e al male, che potremmo definire l'incarnazione dell'immacolatezza, cioè della perfetta purezza e adesione alla volontà di Dio. Immacolata Concezione. Terzo punto, e lei è stata la sposa dello Spirito Santo. Perché? Attraverso lo Spirito Santo e l'Annunciazione sappiamo che è stato concepito nostro Signore Gesù Cristo. Quindi terza gloria, ci rendiamo conto, no? Quindi sposa dello Spirito Santo, nell'Annunciazione, vergine, punto 4, vergine perfetta e perpetua, quindi la verginità perenne della Madonna, quinto, madre di Dio, quindi sposa dello Spirito Santo, madre di Dio. C'è stato un concilio in particolare, quello di Efeso, vecchissimo, antichissimo, che ha stabilito una volta per tutte che noi possiamo acclamare e onorare con il titolo di Madre di Dio la Madonna, perché è proprio madre, nel senso umano, madre di Gesù, che è l'uomo Dio, quindi perfettamente giusto definirla Theotokos, cioè madre, madre di Dio. Gloria numero 6, corredentrice del genere umano. Stiamo ancora qua, cioè stiamo ancora che dobbiamo riconoscere la Madonna come colei che insieme al Redentore, in suo naturalmente subordine, ma è la corredentrice del genere umano, colei che ha pagato di persona la nostra salvezza insieme a Gesù. E su questo mi voglio soffermare un attimo perché mi ricordo, per esempio, che Padre Pio, quindi un grande santo, certe volte diceva alle persone che magari si avvicinavano al confessionale, diceva: figlio mio, quanto sangue mi sei costato, cioè quanto dolore, quanto sangue mi sei costato, perché per vederlo riavvicinare al sacramento della riconciliazione. Allora, se Padre Pio, che santo, ma un uomo come noi, è stato chiamato da Dio a partecipare, no? Come dice San Paolo, no? A completare nella sua carne quello che manca ai patimenti di Cristo, pure San Paolo, no? Stigmatizzato, pure San Paolo. Ebbene, figuriamoci la madre di Gesù che ha seguito Gesù nella sofferenza per 33 anni. Fino alla morte di nostro Signore. Vedete, certe volte noi chiediamo a Dio delle grazie. Chiediamo a Dio delle grazie. Facciamo un esempio. Un familiare, un coniuge, un figlio, un nostro caro, ma anche qualcuno per il quale noi chiediamo a Dio la grazia della salvezza, no? E allora, giustissimo, Dio vuole che noi preghiamo per la salvezza, innanzitutto nostra, dei nostri cari, per la salvezza dei nostri nemici, ci dice Gesù, no? Pregate per coloro che vi perseguitano, pregate per coloro che vi odiano. Purtroppo questa è la realtà, no? Come hanno odiato, come hanno perseguitato Gesù, perseguitano qualunque cristiano. E Gesù arriva a dire: pregate per i vostri nemici, se no che merito ne avete? Ecco. Ebbene, noi chiediamo certe volte che Tizio, Caio, Sempronio, Dio Signore, fa che si salvi questa persona. Non puoi permettere che questa persona vada all'inferno. Tant'è vero che ci sono delle sante come Santa Gemma Galgani, Santa Veronica Giuliani, insomma, tutti i santi hanno pregato non solo per la salvezza propria, ma per la salvezza del prossimo. Ebbene, noi una volta che abbiamo chiesto la grazia, in qualche modo ci comportiamo, come si dice, no? Absit iniuria verbis, no? Come i farisei. Perché siamo anche noi un po' farisei, perché leghiamo pesanti fardelli, ma noi non li tocchiamo con un dito, cioè noi diciamo al Signore, ti prego Signore, salva quest'anima e abbiamo legato un bel fardello perché magari questa persona, certe volte Gesù faceva vedere a San Pio da Pietrelcina quanto era peccatore quello che si avvicinava al sacramento della riconciliazione, alla confessione di Padre Pio. E quindi Padre Pio era quasi quasi costretto, no? A costringere. Padre Pio era costretto a costringere Gesù a perdonare questa persona. Ecco. Però lui non legava pesanti fardelli e se li portava solo Gesù, no. Lui pure ci si metteva e gli costava sangue. Allora, a questa logica, vedete. A questa logica non si sfugge. Ecco, qualche mio amico che pure, insomma, no, diciamo, si dedica all'apostolato, diceva: le anime si pagano, si pagano. Ed è una profonda verità questa, perché poi basta sfogliare le pagine, della storia, ma senza andare neanche tanto indietro. Vi ricordate San Giovanni Paolo II? Come è partito nel suo pontificato? È partito che sembrava un giovinetto, un pimpante. Io me lo ricordo come è arrivato alla fine del suo pontificato. Si aggrappava a quel crocifisso che sembrava quasi piegarsi sotto il peso di quest'uomo sofferente che si è caricato di tante sofferenze. San Pio da Pietrelcina si caricava delle pene di coloro che aveva confessato durante il giorno. Si caricava lui di queste pene e pagava, pagava col dolore, col sangue. È una missione specialissima quella di Padre Pio, ma che non è disgiunta dalla nostra missione di battezzati, di credenti, di consacrati, di tutti coloro che vogliono fare la volontà di Dio sulla faccia della terra. Quindi, viste queste grandissime virtù, ce ne aggiungiamo delle altre. La Madonna è la mediatrice di tutte le grazie. Cioè, questo sbaraglia, no, il terreno da tante illazioni che Maria così sarebbe una donna ordinaria, feriale. Al contrario, la Madonna è la mediatrice di tutte le grazie. E perché può essere quindi mediatrice in atto secondo? Perché? Perché è stata corredentrice. In qualche modo è come se lei tesoreggiasse del tesoro di grazie, di salvezza, guadagnati da Gesù e da lei a prezzo di sangue, di sofferenze, di lacrime. Quindi lei è la mediatrice di tutte le grazie, assunta in cielo, in corpo ed anima. Anche qua non è inutile che facciamo commenti. Incoronata regina del cielo e della terra, nel 1955 o giù di lì, 54-55, madre universale, quindi la maternità universale della Madonna. Quindi, oltre che essere la mater ecclesiae, come è stata riconosciuta nel Concilio, ma è la madre universale di noi tutti. Io posso dire di avere due mamme, guarda caso, nel mio caso, stanno tutte e due in cielo. Ecco. La mia mamma terrena e la Madonna Immacolata, che è mia madre. E lo possiamo dire, come possiamo dire che siamo figli di Dio, dice San Giovanni, e lo siamo veramente. Allora io dico una cosa, quando una è adornata di tutte queste grazie, di tutte queste virtù, e nessuno lo sa, diciamo, per meglio dire, ha vissuto nel nascondimento. Ma lei è la regina del cielo e della terra, per cui avrebbe potuto vantarsi di queste sue grazie, no? Di questa sua. Invece la Madonna non è stata di un'umiltà assoluta. Si è sempre dichiarata come, lo sappiamo, no? L'ancella del Signore. L'anima mia magnifica, il Signore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva, dice la Madonna nel Magnificat. Quindi è stata la creatura più umile ed è quella che è capace proprio per questa umiltà, a questa docilità, a questa umiltà, di schiacciare la testa al superbone che ci ha fatto, che ci ha giocati e ci gioca con noi. Bisogna anche dire, cari amici, che proprio la Madonna è l'antitesi, è la donna la cui discendenza, la cui stirpe, Zerah, no? Si dice nel libro della Genesi, schiaccia il capo a serpente. Quindi lei è l'antitesi. Il nemico la odia particolarmente proprio perché lei è la creatura più umile, lui invece è la creatura più superba, e quindi nello scatenamento della guerra che ha come prezzo le nostre anime, come posta le nostre anime, tutti questi angeli ribelli lottano ferocemente e detestano la loro nemica, colei che li sconfigge. Certo, noi abbiamo un corpo e quindi spesso questo corpo è collaboratore, se non addirittura alleato degli altri nemici della nostra salvezza. Proprio per questo, diciamo, i diavoli pensano di avere la meglio, no? Dice, ma questi qua, in pratica, no? Con questo corpo votato alla morte, come diceva San Paolo, no? Ahimè, sono uno sventurato, chi mi libererà di questo corpo votato allo sterminio? Insomma. E col corpo in queste condizioni, una creatura debole, molto meno intelligenti, noi siamo molto meno intelligenti degli angeli. Per di più, le abbiamo buscate, no? Quindi portiamo le conseguenze del peccato originale, per cui lui continua pervicacemente a strappare le nostre anime dalle mani di Dio, proprio perché si fa forte di questa nostra intrinseca debolezza. Quindi, allora qual è la soluzione che Dio ci sta, l'ancora che Dio ci sta gettando da più di un secolo? La consacrazione al cuore immacolato di Maria. Tra le altre cose, vi vorrei leggere un piccolo brano, però magari sì, no, possiamo ancora continuare. Vediamo per esempio alcuni santi, no? Che cosa dicono, anzi, in questo caso, che cosa riferiscono. Allora, la beata Suor Maria da Greda, Suor Maria da Greda, nel suo capolavoro, no? La mistica città di Dio, riferisce queste parole che ha sentito dalla Madonna. Ecco, soppeschiamole attentamente. Dice la Madonna, quale ragione può trovare l'uomo per non umiliarsi davanti a Dio e ai suoi simili? Abbassarsi fino a terra e considerarsi inferiore a tutti non è una grande umiltà, per colui che ha peccato. Vedete? Guardate che dice la Madonna. Certe volte questo è inevitabile, no? Quando capita di essere umiliati davanti a Dio, davanti anche al nostro prossimo, no? Noi chissà che pensiamo, no? Che abbiamo fatto, ma la Madonna ci dice, guardate, quale ragione può trovare l'uomo non solo per non umiliarsi, ma insomma per credersi chissà che, perché anche queste umiliazioni non sono così grandi per noi che abbiamo peccato. Il vero umile, dice la Madonna, deve discendere a un posto più basso di quello che gli spetta. Pensate un po'. Se tutte le creature lo disprezzano, lo detestano o lo offendono, qualora egli si riconosca degno dell'inferno, tutto ciò sarà giustizia più che umiltà, perché riceve quanto gli è dovuto. Ma la più profonda umiltà si estende a desiderare maggiore umiliazione di quella che gli spetta per giustizia. Cari amici, questo è il punto. In altri termini, la Madonna ci sta dicendo, ma figli miei, prima di tutto sono pochissimi, diciamolo pure, quelli di noi che sopportano pazientemente le umiliazioni, meno di meno quelli che di noi che le cercano le umiliazioni, ecco. E magari quando capita di essere umiliati sembra che chissà che cosa abbiamo fatto, ma non è così, perché noi abbiamo peccato, cioè ci siamo meritati l'inferno. Mi ricordo che non so adesso però in che punto dei suoi tanti libri, Sant'Alfonso Maria dei Liguori diceva, ogni pena che ci arriva sulla terra è niente per coloro che hanno meritato l'inferno. Guardate che io per primo, naturalmente, no, leggendo queste parole, che cosa devo dire? Signore mio, proprio perdonami perché io sono un super buono, ma veramente, cioè, insomma, la Madonna dice che addirittura la più profonda umiltà si estende a desiderare, ma questo lo fanno i santi, maggiore umiliazione di quella che spetta per giustizia. Quindi figuriamoci per noi che umili non lo siamo affatto. Allora, tutto questo perché? Perché Dio vuole che noi trionfiamo sulla superbia. Quindi l'unica maniera per sconfiggere i superbi è quella di affidarsi alla Madonna che ci può liberare con la sua umiltà e insegnandoci a essere veramente umili, ci può liberare dalla giurisdizione del demonio. Adesso, cari amici, mettiamo un piccolo stacco musicale, ecco, una piccola pausa e poi ci ritroviamo qui in diretta. Ave Maria.
Magnificat anima mea
Ave Maria, cari amici, allora riprendiamo un po' il nostro discorso di oggi. Dicevamo alla ricerca dell'umiltà perduta. Non è esagerato dire che noi con i nostri peccati seguiamo colui che è stato il più superbo di tutte le creature. E quindi la nostra situazione è una situazione terribile. I vizi, vedete, li possiamo definire come, partendo dai vizi capitali, no? La superbia è solo il primo. Superbia, avarizia, lussuria, iracondia, golosità, invidia, accidia. Quindi di vizi ce ne stanno parecchi. In testa a tutti c'è però questa superbia. Perché, abbiamo detto, la creatura più superba che esiste, che era effettivamente il più bello degli angeli, ha perduto tutto proprio perché si credeva di essere migliore di Dio e ha perduto tutto. E il guaio è che ci ha fatto perdere tutto pure a noi. Quindi fino a quando uno non viene battezzato e non vive in grazia di Dio, questo peccato originale ce lo portiamo addosso. In questi tempi di grandissima distrazione, chiamiamola così, no? Oltre a essere proprio un ambiente peccaminoso, perché il mondo proprio ci istiga, proprio ci invita, no? A peccare. E c'è proprio una grandissima distrazione, noi siamo dirottati, ma guardate quello che facciamo in generale, no? Per le strade. Mentre capita, no, di vedere, per esempio, mentre uno fa la fila per lo sportello delle poste, oppure dal dottore per farsi dare una ricetta, in qualunque posto voi volete, nelle stazioni, aspettando l'autobus, stiamo con la testa ficcata dentro, non guardandolo, proprio con la testa dentro allo smartphone. I giovani non ne parliamo. Quello che succede poi dopo su internet con i vari social, quindi non facciamo nomi, ma praticamente le nostre esistenze sono assorbite da questi veicoli di distrazione. Insomma, siamo un po' come tanti Pinocchio che sono entrati nella città dei balocchi, no? È proprio il paragone giusto, la città dei balocchi. Tant'è vero che quali sono le figure che sproporzionatamente arrivano al successo? Gli influencer. Ma sapete che ci rendiamo conto? Adesso, come si dice, senza voler giudicare nessuno, perché magari si tratta anche di brave persone, però i modelli come sono cambiati? Guardiamo per esempio il modello di donna. Come è cambiato nei secoli e qual è il modello di donna oggi? se chiediamo a una ragazza tu chi vorresti essere, le risposte quali sono? Vorrebbe essere un influencer. Addirittura adesso stanno in circolazione, non quelle che hanno l'influenza, no? Perché è un tempo di influenza che circola, quindi anche io modestamente sono un influencer perché veramente sto in piena influenza. Però qui stiamo parlando di influencer nel senso di trascinatori di popolo, di coloro che fanno il gusto, di quelli che stabiliscono anche il senso non solo della misura, ma della moda, la cosiddetta tendenza, no? Questi personaggi che fanno tendenza. Si chiamano influencer perché influenzano i gusti, i comportamenti, le aspirazioni, non solo dei giovani, ma di tutta l'umanità, perché poi dopo in Cina adesso è la stessa cosa, no? TikTok l'hanno inventato loro, ma noi già avevamo il di nostro, quindi avevamo i vari nostri social. Allora, questo, se non è fonte di male diretto, è però una grande distrazione. Perché preghiamo? Andiamo a messa? Ci cibiamo dei sacramenti? Facciamo buone opere? Facciamo penitenza? Facciamo riparazione? Facciamo lode? Facciamo ringraziamento? Vedete, tutte queste cose nella vita quotidiana di oggi non esistono. Quindi, quando Padre Pio si lamentava, dice, è arrivata la televisione, che è il tabernacolo del nemico, e quindi è diventata la regina della famiglia, diceva una grande verità, ma oggi siamo sprofondati ancora di più, perché se non c'è la televisione accesa, tutti con la faccia dentro internet. Nessuno vuol negare l'utilità, no, di certe cose perché poi le informazioni, siamo nella società delle informazioni e compagnia bella, però tutte quelle cose che vi citavo, cioè una vera conversione, per esempio, una vera vita cristiana, la frequentazione dei sacramenti, la preghiera, se ne sono saltati quasi completamente. Secondo me siamo al record di non preghiera e questo ci mette in balia di colui che è forte e sfrutta questa nostra debolezza acquisita per fare vendemmia, vendemmia di anime. Dio che cosa ha fatto? Ha detto: voglio stabilire nel mondo la devozione al cuore immacolato di Maria, che è la più umile di tutte le creature. Quindi, come dire, la più potente nell'umiltà, per sconfiggere il più potente nella superbia. Quindi, consacrazione al cuore immacolato di Maria. È la strada più breve. Sappiamo che San Massimiliano, nell'atto di consacrazione, fa pregare così: io, indegno peccatore, dice San Massimiliano, mi prostro ai tuoi piedi supplicandoti umilmente di volermi accettare tutto e completamente come cosa e proprietà tua, e di fare ciò che ti piace di me e di tutte le facoltà della mia anima e del mio corpo, di tutta la mia vita, morte ed eternità. Questo, prendete gli scritti Colbiani, 1331, trovate l'atto di consacrazione alla Madonna. Ma io queste cose, cari amici, le dico a voi, ma le dico a me per primo e spero che la mia zucca dura, si renda conto di quanto sono vere queste parole. Chi si affida con la consacrazione al cuore immacolato di Maria si mette automaticamente anche a disposizione della Madonna, perché lei è colei che è l'esercito schierato, no? Cioè pure dei consacrati come strumenti, ma più di strumenti, insomma, che si lasciano plasmare proprio, ecco, da lei per renderci sempre più simili a Gesù. Dunque, Un'ultima cosa, cioè, possiamo aggiungere in tutto questo discorso qua, che un paragone che ha fatto Suor Lucia di Fatima, anche questo molto interessante. Dice Suor Lucia di Fatima, perché lei no, nel 1917 prima e poi dopo, anche successivamente, fino agli anni, quasi agli anni 60, ci ha parlato della devozione al Cuore Immacolato di Maria. Lei dice: la devozione al Cuore Immacolato di Maria si deve stabilire nel mondo attraverso una vera consacrazione di conversione e donazione. Così come nella consacrazione il pane e il vino si convertono nel corpo e sangue di Cristo, così la consacrazione mariana ci fa diventare assorbiti e esseri vitali nel cuore di Maria. Quindi questo, cari amici, è la realtà della consacrazione, come poi dalla nostra emittente abbiamo detto più volte. Vi ricordate, c'è stato proprio il corso di consacrazione, di preparazione alla consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Poi voglio aggiungere anche un'altra cosa, perché non è un fatto intellettuale o un fatto sentimentale. San Massimiliano Maria Kolbe diceva che consacrarsi al cuore, essere devoti, consacrati al Cuore Immacolato di Maria, vuol dire molto soffrire per amore dell'Immacolato. Così si prepara attivamente il trionfo del suo cuore immacolato. Il mezzo più efficace di imitazione di Gesù è proprio quello di imitare la Madonna. Ecco, tutte queste cose, cari amici, i santi le hanno capite benissimo, ora tocca a noi. Volevo aggiungere anche un'altra cosa, che in tutto questo affidamento che abbiamo alla Madonna, possiamo contare su un aiuto effettivo della Madonna. Quindi la Madonna non fa come noi, no? Che lega pesanti fardelli, ma non ci aiuta a portarli. Al contrario, la Madonna garantisce ai devoti figli suoi una speciale immunità materiale e spirituale, che fa sì che non solo nelle tentazioni, se ricorriamo a lei, saremo salvati dalla caduta, ma proprio anche di essere preservati dai castighi che ci stanno piovendo addosso proprio in questi tempi. La Madonna, quindi, è la porta attraverso la quale Dio entra nei nostri cuori come trionfatore, dice qui benissimo anche. Anche uno scrittore che parlava della Madonna, più in generale, quindi parlando dei messaggi profetici, della Madonna. Allora, concludendo, cari amici, proprio facendo riferimento a questo periodo particolare della Quaresima, possiamo mettere in pratica queste considerazioni. In altri termini, l'invito è sempre quello lì, di partire con il piede giusto nella Quaresima, moltiplicando le nostre opere buone, la conversione vera, la frequenza ai sacramenti e quant'altro. Alla fine dei tempi, che cosa succederà? Noi chiuderemo probabilmente gli occhi senza aver visto, ahimè, il trionfo del Cuore Immacolato di Maria. Però la vittoria, la sua vittoria, è un fatto certo. E bisogna considerare che anche per noi, e questa è un'altra di quelle questioni molto importanti, essere stati prescelti, prescelti per diventare non solo devoti, ma consacrati al Cuore Immacolato di Maria, è un segno di grande predestinazione. Come dicevo poc'anzi, la Madonna ci accompagna in questa particolare donazione con tutta la sua potenza di mediatrice, di colei che ha un potere quasi infinito sul cuore di Dio. Quindi saremo anche noi protetti particolarmente in questo mondo così tenebroso. Se chiuderemo gli occhi prima di aver visto il trionfo del cuore immacolato sulla terra, come sembra possibile, per un motivo molto semplice, che ci troviamo addirittura in una posizione nella quale non riconosciamo questa situazione, addirittura proprio come chiesa, come comunità, come popolo di Dio, come discendenti di Abramo, come battezzati. Ecco. Cioè, l'aiuto che Dio ci ha mandato da Fatima, noi non lo stiamo raccogliendo e quindi si allontana il trionfo del cuore immacolato di Maria. Il tema è molto complesso ed è stato affrontato non da me, che non sono praticamente niente, sono un laico consacrato, ma dai mariologi, da coloro che guidano le anime, che si rendono conto, cioè queste persone sanno più di quanto possiamo fare noi nello stimare quanto è vicino il trionfo del cuore immacolato di Maria. Certo che tutto può succedere, eh? Tutto può succedere. Anche perché l'umanità è tartassata dalle sofferenze. Noi non ci rendiamo conto che le guerre, cominciando dall'aborto, le guerre, la morte, la stanno facendo da padroni, le epidemie altrettanto. Quindi si tratta, qualcuno detesta di chiamarli castighi, diciamo che sono degli inviti che il Signore ci fa per ritornare a lui con tutto il cuore. Tra le altre cose, un'altra cosa di cui bisogna anche lamentare, sembrerebbe che l'umanità, anziché trovare la via di uscita dei propri mali con un ritorno a Dio attraverso la Madonna, se ne salta fuori ad ogni piè sospinto, mettendo in mezzo questa famosa intelligenza artificiale, no? Quanti di noi stiamo sentendo che pure se uno va, che posso dire, si compra una macchina nuova, ci trova dentro algoritmi di guida autonoma relativi, improntati sull'intelligenza artificiale. Vi comprate il telefonino nuovo, ci trovate dentro una cosa che voi basta che facciate un piccolo segnetto, parte l'intelligenza artificiale. E vi fa la ricerca e vi risolve il problema. Andate dal dottore, se ci sta parecchio affollamento, le vostre lastre verranno guardate da un software di intelligenza artificiale. Benissimo, siamo tutti contenti, ecco. Però ci fa anche capire quanto siamo poveri, ecco. Perché mo ci vuole, no? L'intelligenza artificiale è sopravvalutata, la conversione e la consacrazione al cuore immacolato di Maria vengono invece disprezzati, ignorati, quando invece quella è la via da seguire. Vorrei alla fine di questa trasmissione, cari amici, ricordare a tutti voi che innanzitutto queste considerazioni le potete trovare anche nel settimanale di Padre Pio, nell'Eco del Buon Consiglio, questi settimanali, questi bimestrali, nel caso dell'Eco del Buon Consiglio, editi da Casa Mariana. E che è appunto le buone letture, le letture spirituali sono un grande aiuto che ci può provenire, perché diventa sempre più difficile trovare delle guide autentiche nella nostra vita spirituale. Quindi, oltre che essere delle le buone letture, che non devono mancare mai, che ci fanno meditare, vedete, sui veramente sulle nostre condizioni spirituali, ma questi settimanali, questi bimestrali ci riportano le meditazioni, le riflessioni, gli aiuti di persone che sicuramente sono migliori di noi e quindi ci possono aiutare, ci possono edificare con le loro, con i loro gli articoli, con le loro pubblicazioni. Io a questo punto vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, cari amici, e vi rimando fra 7 giorni, ricordando a tutti voi di diventare, di sforziamoci sempre, insomma, di diventare sempre più buoni, consacrati al cuore immacolato di Maria. Ave Maria.